To warn you,
buonasera, buonasera a tutte e tutte. Eccoci qua, in diretta come ogni giovedì per Book & Roses, sempre su radiosonar.net, sempre live dal CSOA San Papier, San Giovanni, via Carlo Felice. La combriccola qui aumenta e ogni giovedì cambiano librerie, cambiano librai, cambiano editori indipendenti e stasera siamo con la bella donna del Giardino del Mago e una casa editrice molto interessante che fa libri che apprezziamo notevolmente sotto tanti aspetti e stasera scoprirete il perché, che è la Red Star Press. E allora io lascio per i saluti e per l'autopresentazione la parola alla nostra libraia.
Ciao a tutte e a tutti, io sono Giorgia, libraia del Giardino del Mago, che sta a Roma nel quartiere Montesacro, e sono davvero molto felice di presentare stasera un libro che, da cui sono stata folgorata, che è uscito adesso ed è Città in Vendita, che vi faccio vedere a voi e alla diretta Facebook, e sono contenta di aver qui come ospite Marco Laurenzano, che è il traduttore del libro dallo spagnolo e il curatore della nuova collana e anche un po' dal catalano. E che è anche il curatore della collana nella quale è uscito il libro, e questo è il primo della collana, che è Barriosino.
Sì, si spera di una lunga lista, però sì, è il primo, è uscito un paio di mesi fa, adesso vedremo un po' il proseguio, ecco.
E allora io, come abbiamo concordato tutti insieme qui dal CSA San Papier e da Radio Sonar, vi ringrazio molto di questa scelta, che sia stata fatta per la casa editrice, che sia stata fatta perché il primo di una collana che sicuramente seguiremo tratta un argomento per noi molto importante. Città in Vendita è un discorso che qui è sentito dal profondo ed è un discorso che ci riguarda noi del San Papier, e riguarda lo stabile in cui siamo, quello di Carlo Felice, e riguarda quello che sta succedendo a San Giovanni e non solo, quello che sta succedendo in tanti quartieri romani, perché comunque racconta di una mutazione della città che, anziché essere rigenerata come noi tante volte dal basso proviamo a fare, di spazi abbandonati, viene invece strumentalizzata nell'abbandono per poi farne qualcos'altro. Quindi grazie da tutto il collettivo politico e radiofonico per permetterci, attraverso un libro come Città in Vendita e una serata di presentazioni di librerie indipendenti e di editori indipendenti, di parlare anche di noi, spazi indipendenti. Quindi a nome di tutti, grazie.
Io ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di portare questo libro, che in effetti coglie un aspetto in questo senso, come dire, internazionale, trasversale, perché poi il libro tratta di un intervallo spaziale e temporale che va dal Sud America all'Europa e che tratta dagli anni 60 a questi ultimi anni, e, parlando di politiche urbane e dell'urbanistica e di come gli scopi commerciali stanno azzerando quelle che sono le politiche sociali e le reti comunitarie nei quartieri. E questi poi saranno argomenti che chiederò a Marco, insomma, fra un pochino. Volevo iniziare ovviamente per presentare questo libro citando un altro libro.
Giusto e corretto, da brava libraia, sfoderare tutto il tuo ventaglio di volumi.
Ed è un piccolo brano da un libro che amo molto e che vi vado a leggere. Gentrification, imborghesimento, dilla pure questa parola, nulla di cui vergognarsi. Ma che cosa ci fa qui questa vittima del coma etilico? Che probabilità ci sono che nessuno manifesti preoccupazione o gli tocchi la spalla per vedere se si muove ancora, se è ancora vivo? Che probabilità ci sono che nessuno chiami neppure la polizia? Sarà perché è nero? Questo piccolo brano introduce il tema della gentrificazione nella Brooklyn del 72 e fa parte di un romanzo che io amo moltissimo, ed è La fortezza della solitudine di Jonathan Lethem, che è edito per Bompiani. E mi dava la possibilità di introdurre appunto questa parola brutta che è gentrification e che viene sviluppata nel libro in dettagli che a volte sono brutali parlando di città. E quindi volevo chiedere a Marco perché hanno scelto questo come primo libro della collana e se è la prima pietra di quello che diventerà poi un percorso futuro.
Beh, questo lo speriamo ovviamente, probabilmente perché sapevamo che una delle prime presentazioni sarebbe stata in un posto come questo, che è divertente perché parliamo di gentrificazione, ovvero sia quel processo per cui all'interno di determinati quartieri o determinate zone i vecchi residenti in un modo o nell'altro vengono cacciati per far posto a nuovi residenti più ricchi o con maggiori disponibilità economiche. E questo posto dove stiamo adesso, questo processo lo conosce bene perché il primo fenomeno di questo tipo è avvenuto più di 2000 anni fa, perché nella zona dell'Esquilino, ai tempi diciamo di Augusto dell'impero, nel primo secolo avanti Cristo, era una zona dove c'era un grande cimitero della plebe sostanzialmente, ed era considerato uno dei luoghi più popolari della capitale. E proprio su questa zona ebbe luogo una delle più grandi speculazioni edilizie dell'epoca, portata avanti da Mecenate, che era lo spin doctor di Augusto dell'epoca, di cui c'è l'auditorium proprio a poche centinaia di metri da qui. Per cui è interessante vedere come poi questi temi di cui noi parliamo adesso in realtà siano abbastanza presenti nella storia della città da secoli e secoli. Per non farla troppo lunga, però, per tornare al tema del libro, altrimenti rischiamo di divagare come fa qualche nostro carissimo amico, il libro ci è sembrato interessante e necessario perché appunto su questa su questo fenomeno, su questa parola gentrificazione, costruisce diciamo anzitutto una spiegazione che può essere comprensibile anche a chi non fa l'urbanista o il sociologo come i due autori. E poi propone tutta una serie di casi di studio che vanno dalla New York degli anni 60 fino alle grandi città europee di adesso, in particolare dello Stato spagnolo, ma non solo, e ci fa vedere come appunto possa accadere che in quartieri, tra virgolette, degradati, che però possono, se rimessi a posto, vedere un grosso aumento del proprio valore catastale, come e perché si verificano tutta una serie di situazioni per cui appunto chi ci abita prima, con le buone alle volte o più spesso con le cattive, viene mandato via e al suo posto arriva qualcun altro che può permettersi appartamenti più costosi e acquisti diciamo più carestosi. Questo partendo dal Lower East Side cantato da Bob Dylan nella Manhattan dei primi anni 60 fino ad arrivare al Berlino, alla Barcellona di adesso.
O alla San Giovanni di adesso, appunto. Anche è interessante come cambiando discorsi storici e forse con questo parallelismo che va veramente dalla storia alla geografia, dal nord al sud del mondo e dal sopra al sottoterra, tornano le tematiche poi sempre in mano ai poteri forti, ai Cenato Mecenate, che nella storia dei Romani è stato insomma uno di quelli che il potere forte l'ha usato in maniera spavalda, come molto spesso nella storia succede, ed è bello ritrovarsi anche nel parallelismo con la Manhattan, che poi è il sogno di tanti, quel limbo e quel luogo che adesso è arrivare lì come fosse una meta e che invece molto spesso ci si scorda da dove è partita. E allora questa la volevo sottolineare perché, per l'appunto, sentendo il tema sulla pelle, anche qui San Giovanni era negli anni 50 il quartiere bene, il quartiere della media borghesia, che poi ha vissuto un abbandono tremendo, no? E allora con il sapore del libro già addosso, mentre oggi arrivavo qui al Saint Papier per presentare questo discorso, mi guardavo intorno. E lo facevo con un occhio che in effetti rendeva proprio questo, quelle persiane che guardavo in decadenza e in abbandono su palazzi che in realtà hanno avuto una storia e una vita e che adesso sono molto spesso palazzi con appartamenti vuoti, che stanno cercando di rilanciare quando e come diranno loro, ma per adesso no. Adesso cascano a pezzi come in tante parti del mondo succede. Quindi è interessante la struttura di questo libro, che seppur parla di un'esperienza spagnola in mano a un urbanista e un sociologo, che poi qui potremo approfondire il tema di che cosa vuol dire oggi ritirare fuori lo studio urbanistico e sociologico della città per indagarla al contrario, non sullo studio ma a favore della persona che nella vita quotidiana ha bisogno di viverla, è molto interessante. Quindi è bello che comunque ci siano più esperienze dal mondo.
Sì, anche perché insomma dei luoghi di sogno, cioè che noi adesso consideriamo come luoghi di sogno, in realtà fino a poco fa spesso e volentieri non lo sono stati. Appartamenti che oggi appunto a Manhattan, perché è il luogo più conosciuto da questo punto di vista, possono costare fortune incredibili. Fino alla fine degli anni Ottanta erano dei luoghi da cui la gente fuggiva, chi se lo poteva permettere. E questi processi in alcuni casi sono stati molto molto veloci, e la cosa terribile è che se è vero che le case, le strade, i quartieri a un certo punto mutano completamente il proprio aspetto e diventano da luoghi degradati e disagiati posti meravigliosi, e il problema è chi ci abitava dentro prima, che a un certo punto scompare, non se ne ha più notizia, però non c'è più. E questo accade dappertutto, accade a New York, accade a Berlino, accade a Londra, accade in tante città dello Stato spagnolo, accade o si cerca di far accadere anche qua a Roma. Appunto il quartiere dell'Esquilino è un luogo classico da questo punto di vista, insomma da quando ho l'età della ragione, quindi a me diverse decine d'anni fa, che c'è il problema del degrado a Piazza Vittorio e delle modalità con cui far cessare questo degrado e quindi sostanzialmente cacciare via chi abita lì, almeno persone di un certo tipo che abitano lì, e farci arrivare altro tipo di persone. Ecco, non c'è niente di nuovo in tutto questo. Capire che cosa succede e che cosa è successo altrove in giro per il mondo può essere forse una possibilità per far sì che a casa nostra magari si possa mettere qualche paletto in più.
Un aspetto che ha colpito molto me del libro, benché in tutti i contesti che vengono analizzati dai due autori ci siano molti dettagli locali e siano citate fonti e appunto aspetti legati alla cultura, alla località della questione, in realtà tratti temi di grandissima universalità, come il whitewashing dei quartieri e oppure quella che è la lotta al degrado, che in realtà diventa una lotta alla classe e è quella che viene considerata l'underclass, quindi una lotta a quelle classi e a quelle categorie di persone che vivono nel precariato, che sono precarie nel lavoro, nella vita, e che sopravvivono grazie a quelle reti sociali che vengono costruite all'interno di quartieri di questo tipo. E gli esempi di Berlino negli anni passati, di Valencia, di Barcellona negli anni 60-70 sono in realtà molto simili a quelli che abbiamo avuto qui e che abbiamo ancora. E al di là di San Giovanni, del San Papier, mi viene in mente un'altra zona di Roma, che è Portonaccio, che è uno spazio bellissimo, che è una fucina di grandissimi progetti, che ospita Officine Zero, che anche quella è sempre a rischio, ed è a rischio per un motivo preciso che sembra un po' retorico da dire, che è l'interesse del capitale, nel senso che laddove manca la forza dell'amministrazione nel coprire le mancanze sociali, ci si vanno ad inserire gli interessi dei privati, oppure in modo ancora peggiore ci si vanno a inserire i capitali pubblici nelle speculazioni edilizie dei privati, che forse è una cosa ancora peggiore. E un aspetto anche inoltre importante del libro, al di là degli esempi di città per città, è come viene trattato a livello di opinione pubblica, perché gli autori, Ardura e Sorando, danno un'idea di come i media trattano le persone che vivono all'interno di quelli che vengono definiti i ghetti, o dello stesso nome della collana viene preso da uno di questi ghetti, che è il Barriocino.
Sì, hai detto tutto tu, nel senso è una questione di lotta di classe, per quanto poi questo termine possa apparire a qualcuno vetusto, però tant'è, ecco. Il concetto di degrado che citavi tu e che è ovviamente presente nel libro e su cui si sta tanto ragionando in questo periodo, è giusto che ci si ragioni sopra, è un grimaldello per portare avanti questi processi. Non si può dire pubblicamente che si vuole fare una speculazione edilizia o finanziaria. Si deve o si può dire che si cerca di migliorare una zona, una strada, un quartiere. Perché si cerca di migliorarla? Perché in quella zona, in quel quartiere, in quella strada c'è degrado, si vive in condizioni di degrado. Che cosa sia effettivamente questo degrado poi è sempre molto difficile capirlo. In ultima analisi, di solito il degrado è il dover vivere in condizioni di povertà o indigenza. Però a quel punto, per risolvere la questione, bisognerebbe incidere su perché ci sono persone che si trovano in quello stato di povertà o indigenza, e allora è molto più facile prendere quelle persone, mandarle in qualche luogo più remoto della città, dove sono fuori dai riflettori, e appunto portare avanti questo passaggio di popolazione. Chi legge le cronache locali dei quotidiani non troverà mai, o troverà assai raramente, la parola degrado legata a zone poco interessanti dal punto di vista economico, finanziario, immobiliare. A nessuno gliene frega niente se a 15 km dal centro di Roma c'è una situazione di degrado, perché anzi sta lì e sono meglio, tutti contenti. Se c'è degrado in un luogo centrale o comunque particolarmente succulento, allora si può far partire quella campagna di stampa che poi, di norma, come si spiega in tanti casi, specie in Spagna, ma non solo, rappresenta il là per tutta una serie di iniziative che sono prima mediatiche, poi politiche, poi repressive, e che portano in gran parte dei casi appunto alla sostituzione dei residenti e delle residenti.
Interessantissimo sia questo che dicevate entrambe, che rispetto al libro la sviscerazione di questo argomento, però non nella chiave in cui noi, che magari legati al movimento, potremmo fare con degli argomenti più caldi, no? Come il lasciare il bene pubblico in stato di abbandono, o l'invenduto delle case dei grandissimi costruttori che prendono, no, le sovvenzioni del pubblico per poi costruire in teoria con gli incentivi dell'edilizia, per anche l'edilizia pubblica, tutto quello che accade sull'abitare, no, sulla lotta all'abitare, su quanto viene vista negativa l'occupazione abitativa, che anziché lasciare all'abbandono vero, al degrado vero, a quello che potrebbe essere una condizione di disagio in mano alla criminalità, quella vera, viene rigirata appunto da chi difende le città dal degrado come il degrado vero. E questa cosa addirittura ormai sta portando degli esempi magri di questo, no? Non solo a livello di gruppi del territorio, come qua, insomma, ce n'abbiamo uno molto vicino che ci riguarda e ogni due per tre racconta di noi, che però non ci diamo, perché fare pubblicità a fonti che non condividiamo è una perdita di tempo, ma insomma crea dei meccanismi che vanno dal retake, permettetemi sta grandissima similitudine, ma che allora non riusciamo a superare il problema della spazzatura, che nel libro viene citato, no? Perché allora i quartieri vengono lasciati all'abbandono, perché lo Stato, il pubblico e chi ha interesse sul quartiere deve prima renderli inappetibili, e quindi La spazzatura, grande tema di qualunque metropoli, è uno dei primi paletti in cui io posso intervenire per rendere un luogo brutto e degradato. E qui la mia provenienza da Torbella Monaca potrebbe aprire parentesi che vi risparmio, perché il discorso sta diventando veramente interessante, ma che poi portano il senso civico a non riappropriarsi di un diritto, ma a creare un surrogato di facciata che dia il contentino a quei pochi ben pensanti che stanno ancora nei luoghi, e permette poi il potere a chi magari invece gestisce la politica che sta dietro alla spazzatura, e permette di non assumere e di lasciare la gente nel precariato che appunto Marco dicevi tu, e in quella situazione di contingenza di vita che poi appunto, come viene raccontato il libro, e qui rilascio la parola a voi, porta un meccanismo affinché l'abbandono, come per l'esquilino, sia così tanto dilatato nel tempo che a un certo punto le vere cause nemmeno sono più sotto l'occhio del cittadino bene, che restano in quelli che qui siamo i facinorosi e che altrove magari sono i resistenti, ma che di fatto siamo la stessa cosa e la dobbiamo raccontare avvalendoci dei processi storici, perché il quotidiano è più difficile da comprendere.
Sì, sì, ma insomma il meccanismo è abbastanza poi semplice, perfetto nella sua semplicità. Il caso newyorkese è quello più classico. A un certo punto, dei grandi centri urbani, i bianchi sostanzialmente iniziano a andare via, a emigrare verso le periferie residenziali, restano solo afroamericani, latinos e poveri in generale, e i servizi pubblici cominciano a essere tagliati, tutti i servizi scolastici, i servizi di pulizia delle strade, i servizi sociali. Si arriva a una situazione che si fa drammatica. A un certo punto il Bronx nei primi anni 80 fu considerato dal Pentagono zona di guerra, come poteva essere qualsiasi teatro militare fuori dagli Stati Uniti d'America, e chiaramente quando una zona diventa zona di guerra arriva l'esercito e fa pulizia e fa bonifica. Nel nostro piccolo, questo non è presente ovviamente nel libro perché è una storia proprio di adesso, ma insomma la voglio citare perché è interessante. A Milano c'è il caso di una serie di lotti di case popolari, mi pare nei dintorni di Via Gola, e il locale istituto di case popolari milanesi ha fatto sapere che la situazione in quelle case è completamente fuori dal controllo, per cui loro non hanno le forze per intervenire, e quindi questi lotti verranno venduti, se non sono già stati venduti, a prezzi ovviamente molto concorrenziali a qualche gruppo immobiliare, e dopodiché arriverà la forza pubblica, ci sarà uno sgombero generale e la rigenerazione urbana che avviene in questi casi.
Prima di ripassare, ecco, la parola a Giorgia, sì, l'assist milanese è interessante. Allora, il libro ha un sociologo e un urbanista, no? Come autori che tirano fuori tutto questo. E allora, ecco, mi aggancio con il tuo esempio dicendo che appunto tra le tante esperienze, forse parliamo della stessa, Andrea Staid, antropologo milanese, ha riportato tutto questo in un testo che è I dannati della metropoli, e che la vede da antropologo dal punto di vista dell'individuo, che quando il processo urbano innesca, no, dei meccanismi che cambiano la vita delle persone, si arriva talmente tanto a cambiare la vita delle persone che in quell'abbandono urbano delle persone trovano un'identità, ma allo stesso tempo perdono un'identità. Allora lui parla dei dannati della metropoli, che sostanzialmente sono le persone che vivono in questo limbo di essere senza documenti, essere stranieri, essere in una terra di nessuno, ovunque essi siano, perché sono nell'illegalità, e a voler trovare la legalità devono necessariamente essere illegali per sopravvivere, e che è riportato, no, quello che dicevamo prima sui quartieri. Quindi volevo condividere con voi questa associazione.
Sì, no, lui cita un caso famoso, insomma, di un palazzo che si trova nel centro di Milano, dove appunto nei fatti si è verificata una sorta di auto-organizzazione delle persone che si trovano là dentro. Il problema è che questa auto-organizzazione se viene urtata da forze troppo più forti di essa, muore, insomma. Probabilmente se il palazzo che racconta Andrea non fosse stato al centro, almeno quello a cui facciamo riferimento tutti e due, immagino, non fosse stato al centro di Milano, ma in qualche luogo sperduto dell'Interland, non avrebbe fatto gola. Così inizia ad avere una serie di interessi contro che davvero è difficile pensare di potervisi opporre se sei un centinaio di ultimi della terra, appunto, che cerca di tirare avanti.
Precisamente, e torniamo al discorso il centro, che oggi non è più un centro geografico ma è un interesse politico e commerciale. Vai, Giorgia.
Allora, io la scelta del libro che ho fatto è anche dalla forza del contenuto, ovviamente, e, perché è un tema che per noi è attuale, per noi che viviamo in spazi e operiamo in spazi occupati, autogestiti, o che comunque cerchiamo di creare delle reti culturali laddove non ce ne sono e delle reti di supporto. La memoria storica in qualche modo ci aiuta a trovare una base, in realtà ci aiuta soprattutto a capire quali sono i meccanismi, se mi passate il termine, del nemico, che pare brutto detto così, però
ma noi condividiamo appieno. Poi apriremo la parentesi più nel dettaglio, però sì, è proprio il nemico.
Esatto, cioè è una lotta all'indigenza e a quella fascia precaria della popolazione che ci vede in prima linea e nella quale noi dobbiamo essere forti e uniti in questo senso, anche in spazi come il Saint-Papier. È una lotta che arriva da lontano, perché nella Spagna di Franco nel 57 c'era il Ministero per la Casa e il ministro Arrese disse... ho studiato, io sono una secchiona... disse meno proletari più proprietari. E poi fu una frase che insomma aveva parafrasato da Franco con più proprietari meno comunisti, poi in realtà
perché
quella...
i comunisti esatto. Proletari devono essere esatto. Tocca fa.
E siccome non mi sembra che poi nei decenni questa tipologia di aggressione al territorio sia da parte delle amministrazioni e dei privati sia cambiata, credo che Città in Vendita sia un libro prezioso da questo punto di vista, per darci degli strumenti e per aprirci un punto di vista. Ed è una cosa questa che volevo dire, ma mi è venuta in mente proprio adesso, per parlare di attualità di ieri, visto l'assassinio di Sacco, il sindacalista. Nel libro è citata una poesia di Edoardo Galeano del 1940. La poesia si chiama Los Nadies. E il brano che viene citato è questo, che scusate, mi sono un po' pedante stasera, però lo volevo leggere, e nella parte finale è questa qui: che non figurano nella storia universale se non nella cronaca nera della cronaca locale, i Nadies, che valgono meno della pallottola che li uccide. Allora, questi Nadies, che sono gli ultimi e che poi in realtà siamo noi, perché poi la fascia è quella di noi che lavoriamo nella zona precaria, nella zona grigia, e, siamo noi e siamo considerati il nulla da eliminare nella lotta al degrado, e quindi la forza del libro è anche l'universalità. E, al di là poi del valore, insomma, evidente dell'opera, mi faceva piacere considerare anche il valore stilistico, perché è un'ottima lettura, non è una lettura per specialisti, è una lettura per persone che si interessano di territori. E parlando di questo, volevo fare due parole, volevo insomma, fare una domanda a Marco sulla traduzione, sulle eventuali difficoltà di traduzione, o se invece questa facilità di obiettivi comuni, di appartenenza, non sia stata poi anche una facilità nel tradurre dallo spagnolo, nell'appropriazione del concetto.
Sì, no, chiaramente, diciamo, conoscendo i temi e anche le sensibilità, è più facile fare una traduzione. Oltretutto loro per fortuna, diciamo, scrivono in maniera piana, non fanno come scrivono come si scrive lo spagnolo e non come si parla. E poi comunque c'è una comunione di intenti che rende tutto più semplice. in qualche modo. Io una cosa volevo segnalare, perché tu hai detto giustissimamente della dichiarazione del ministro della vivienda, del ministro della casa franchista degli anni 50. Quella politica, cioè la politica che per esempio in Europa del Nord non è stata attuata, lì si sono organizzati in maniera completamente differente. La politica di facilitare la proprietà della casa, la proprietà degli appartamenti, è stata portata avanti anche da noi, qui in Italia, dalla Democrazia Cristiana, perché dietro c'era l'idea assolutamente saggia per cui tu più hai da perdere, meno sei problematico per le istituzioni, e quindi un mondo fatto di piccoli proprietari di case è un mondo probabilmente meno ostile alle istituzioni di quanto possa essere un mondo fatto non di proprietari di case, di affittuari. Questo sistema ha fatto sì che nel nostro paese probabilmente ci sia la fascia più, o la percentuale più alta di persone che possiedono la casa dove vivono, ma non è riuscito a far sì che tutti e tutte possiedano una casa. Questo significa che chi non è garantito, chi non è completamente garantito, probabilmente rappresenta una percentuale minore rispetto ad altri stati d'Europa, ma rappresentare una percentuale minore significa anche che queste persone, che sono comunque almeno il 10% della popolazione, e godano di ancor meno protezione rispetto all'estero. Se un problema è un problema di un quarto o un terzo della popolazione, è una cosa; se un problema è un problema di un decimo della popolazione, questa è un'altra. E di tutte le varie città che vengono raccontate nel libro, quella dove i movimenti anti-gentrificazione hanno avuto più successo è stata proprio Berlino, dove la percentuale di case in affitto, per tutta una serie di ragioni storico-politiche, è molto più alta rispetto ad altri paesi, dove non soltanto, diciamo, i proletari, ma anche la classe media normalmente vive in appartamenti in affitto, per cui quando c'è stato da porsi contro delle politiche, mezza città è andata in piazza. Se soltanto uno su dieci ha questo problema, le manifestazioni e le mobilitazioni saranno molto meno contundenti, e però quel 10% farà una brutta fine. E vivere in una società dove comunque c'è un 10% che sta in mezzo a una strada vuol dire non soltanto che quel 10% sta in mezzo alla strada, ma anche che l'altro 90% vive male. Perché cioè, chi ha vissuto in paesi extraeuropei sa bene che cosa significa vivere in paesi dove tu sì, sei magari sicuro, hai i soldi, ma non puoi girare per strada, hai dei percorsi obbligati, vivi sostanzialmente isolato dai tre quarti della popolazione. Ecco, noi quello che dovremmo fare è evitare di arrivare a questo tipo di situazione.
Allora, grazie, e intanto riprendiamo un po' le fila del fatto che siamo sempre in diretta per Book & Roses dal San Papier e su Radio Sonar, e che quello che avete detto mi ha respinto a ripresentarci anche per una serie di livelli, no? Allora, partendo da quello che diceva Giorgio, l'importanza dei linguaggi è importantissimo, e la riflessione mentre lei parlava è che sarebbe bello vederlo esposto nella Feltrinelli che sta sull'Appia, o nei grandi certi centri commerciali che invadono questa città con librerie alla qualunque di case editrici che ormai sono i magnaccia dell'editoria, perché libri come questi hanno una potenza, un valore, una qualità stilistica e un impegno che non è nemmeno scegliere un traduttore Pinco Pallo, ma scegliere qualcuno che nel tradurre ci mette un'esperienza, no? Come quella di Marco, che ho il piacere di conoscere per tutt'altre vie nella vita, ed è bello trovarlo stasera, no? per Red Star Press. Allo stesso tempo scegliere i linguaggi che arrivino alla gente, no? Ed è quindi quello che mi fa dire grazie a Giorgio, a Marco, a noi che ne stiamo parlando qui stasera, con uno spazio aperto con tre serrande in uno di questi quartieri che tutta sta roba se la vivono, e che magari hanno un due terzi delle persone completamente inconsapevoli, e di quel terzo che rimane una metà che non ha la forza di reagire, tanto è schiacciata dalla vita, e l'altra metà che è talmente tanto insicura che che valuta, e di questa metà che valuta forse ancora una metà che proverà ad attivarsi, no? Quindi è la riflessione su quanto sia importante farli uscire questi linguaggi. Noi come Radio Sonar ci proviamo mandando tutto questo in diretta, facendolo ritrovare in podcast, facendolo girare come chi ci sta guardando ci guarderà su una diretta Facebook. Però poi è facendolo con un festival che promuove questo, no? Le librerie indipendenti, perché solo là poi puoi trovare questo. Quell'editore che sceglie ancora la sua linea editoriale, che mette ancora in sesto una collana per dire qualcosa, e per dire qualcosa su dei piani di contenuto che all'oggi ci arrivano sulla portata di tutti, di tutti quelli che non hanno sto livello di anche di profondità di analisi, no? O di conoscenza, sì. Quindi i linguaggi sicuramente sono importanti, e secondo me e qui poi rilascio fuori la parola a Marco, anche il cuore, che comunque si sente quando qualcuno ha scritto un libro e che ti colpisce mentre tu lo traduci, no? Come del resto il cuore che ci stiamo mettendo noi a raccontarlo. E poi sull'aspetto della proprietà vi rilancio a raccontarci magari qualche dettaglio del libro e qualche passaggio che ci rende solidali, no, in questa situazione che noi ci viviamo, di un palazzo che ha una storia lunga, una storia che nel suo processo a un certo punto finisce in mano a Banca Italia, e che è uno di quei magnaccia che la storia del pubblico in mano al privato la straconosce bene, no? E che poi arriva ad essere occupato da quella gente che non c'ha un tetto, e adesso viene tirato fuori. Perché? Perché in questo processo io ti dico che è pericolante, ma se è pericolante sei tu proprietà che ce l'hai messo, e poi pericolante lo stabile non è, perché poi noi, quegli ultimi, quelli dal basso, quelli precari, ci attiviamo con quegli esperti come gli urbanisti, che scrivono lavori come Città in vendita, e che dall'altro tempo ti si affacciano realmente, no, in questi luoghi, e allo stesso tempo porti una battaglia che va avanti sul diritto, il diritto di non lasciarli questa città, non lasciarli buchi, non lasciarli i vuoti nei servizi, l'assenza delle librerie, perché quelle non le considero librerie, e quindi niente, vi rilascio la parola e spero che insomma ho seguito in qualche modo un filo in questo là che vi ho rilanciato.
Sì, no, io il filo lo concludo dicendo che poi i due, visto che saranno stati, immagino, abbastanza sollecitati sul cercare anche di dare soluzioni oltre al esporre problemi, loro propongono appunto come soluzione, peraltro non particolarmente rivoluzionaria ma efficace, proprio posti come questo. Viene segnalata un'iniziativa che la sindaca socialista di Parigi, per cui non stiamo parlando di pericolosi bolscevichi, ha portato avanti con estrema fatica, perché attaccata da mille parti, però insomma, l'idea era, in qualche modo è stata fatta anche, di inserire elementi di edilizia popolare o comunque presenza di persone, aperte virgolette, fragili economicamente, non soltanto nella sterminata banlieue parigina, ma anche all'interno, diciamo, della città storica, e quindi dei 20 arrondissement. E questo progetto nel suo piccolo ha funzionato, ed ha funzionato in una città dove nei 20 municipi, nelle 20 circoscrizioni centrali non c'è uno spillo libero, perché Parigi non è Roma, non c'è il 20% delle case sfitte, se hai un abbaino, cioè, lo affitti immediatamente. Ecco, questo tipo di proposta in una città come Roma è molto più praticabile, e probabilmente è anche più dirompente, visto le proporzioni. È quello che hanno fatto, hanno provato a fare i movimenti per la casa con mille difficoltà, mille paletti che gli sono stati messi, però probabilmente è l'unica soluzione, l'unica modalità di azione in questo momento.
Dal punto di vista della libreria ti posso dire che fare cultura in questo senso, fare rete, funziona quando sei anche molto piccola e resisti però funziona quando non sei da sola, quando riesci ad aggregarti, a far rete con altre realtà anche molto piccole e a creare delle bolle di cultura, di solidarietà che poi funzionano e resistono. Questo. E poi volevo chiedere a Marco qual era, se si può dire, il prossimo progetto della collana.
Sì, il prossimo progetto è, in realtà è già, cioè non è un progetto, è un dato di fatto, perché esce a settembre ed è ancora un libro scritto stavolta da un sociologo e compagno e militante di Barcellona che si chiama Miquel Fernández. Il titolo in spagnolo è Matar al Chino, vedremo come tradurlo in italiano. È la storia del Barrio Chino, proprio propriamente detto, che è un quartiere di Barcellona che a un certo punto ha iniziato a chiamarsi, anzi è stato chiamato dall'esterno Barrio Chino per sottolineare quanto fosse la culla di ogni vizio e di ogni disagio all'interno della città di Barcellona, e che nonostante tutto quello che gli è passato sopra, i bombardamenti italiani, la dittatura franchista, le speculazioni immobiliari di ogni tipo, ancora oggi mantiene una sua specificità. E un libro dedicato al Barrio Chino, ma in particolare a una via di questo Barrio Chino che si chiama Calle del Robador. Robador, insomma, non c'è bisogno di fare la traduzione, vi dà l'idea, cioè, anche del clima che si respira in questa strada. Insomma, sarà a settembre e rima ancora in quest'ambito, però nello specifico di una città e di quello che è probabilmente il quartiere più significativo di una città.
Allora, grazie per aver già, insomma, dato questa anticipazione sul futuro, un futuro che speriamo di condividere sempre qui con Book & Roses, progetto di Radio Sonar, e speriamo ancora live da questo luogo, in questa via, in questo stabile che è il CSA San Papier. E detto questo, direi, prepariamoci a un ultimo giro di battute. Giorgia, vai, c'hai ancora una domanda a disposizione. E Marco, tra poco ti liberiamo tranquillo, un po' di musica e proviamo a chiudere questa meravigliosa presentazione che, lo confesso, farà durare ore. Giro di questa presentazione fantastica che ci permette di raccontare tanto di questo mondo, di queste città, di questa città e di quello che accade qui al San Papier e a Radio Sonar. Lo facciamo sempre in diretta a Facebook e radiofonica sui canali di radiosonar.net, lo facciamo live dal CSA San Papier, sempre a San Giovanni. Siamo all'ultimo giro di Città in Vendita, un libro primo di una collana appunto di Red Star Press, il Barrio Chino, e lasciamo a Giorgia, la nostra libraia del Giardino del Mago, una ultima bella domanda a Marco, traduttore della collana e di questo volume.
Sull'ultima domanda ero preparata, ultima bella domanda non lo so.
E allora vai, ultima domanda, tolgo l'aggettivo.
Mento scusatamente.
Gli aggettivi li mettiamo da parte.
Su lavorare sul testo come questo, che ha un impatto emotivo, insomma, appunto, come dicevamo prima, di vicinanza, di interessi forte, immagino che sia stato particolare. Cioè, come hai lavorato sul tuo punto di vista, sulla tua soggettività nella traduzione di un testo così, che invece cerca di essere una ricerca scientifica, se vogliamo.
Ma in realtà le parti scientifiche sono quelle più semplici da tradurre, perché la lingua che hai studiato tu è quella di scuola, insomma, è quella che pone meno problemi. I grossi problemi sono quando si dà spazio invece alle persone reali che parlano nel loro modo, e farlo ritrovare al lettore italiano in italiano non è sempre semplicissimo. Ci si prova, però comunque, per quanto possano sembrare simili, e le lingue e le culture alla fine non sono proprio similissime. Qui tutto sommato ce l'abbiamo fatta. Il libro successivo, questo che esce a settembre, è stato un po' più complicato, perché lì c'è proprio tutta un'analisi antropologica, per cui si dà spazio alle persone che vivono in questa Caglie, con i loro modi di dire, le loro maniere. Però non c'è nulla di estraneo. Quando non ti è estraneo quello che ti dice qualcuno, non ti dico facile, però ecco, ci si può lavorare. Quando è qualcosa di altro, invece, anche se parli nella tua stessa lingua, inizia a essere meno comprensibile, ecco.
Beh, grazie Marco, a questo punto ti lascio una parola libera. Un'aggiunta che ci vuoi fare per ora sul libro, sul volume e sulla presentazione. Poi magari te la chiedo su qualcos'altro, un'ultima battuta.
Ma che dire, niente, sono felicissimo per questa cosa, anche perché parlo in radio, ho parlato in radio tante volte, però in questa versione live mi mancava, per cui vi ringrazio moltissimo, mi ha fatto piacere venire qui, per il posto in sé ovviamente, ma anche per quello che rappresenta all'interno di questa zona, che, insomma, di cui sentiremo ancora molto parlare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché rappresenta una di quelle zone della metropoli dove il conflitto è più problematico, e tutta una serie di questioni che si andranno ad aprire qui, a seconda di come si andranno a chiudere, poi incideranno molto anche su tutto il resto della città. Per cui voi parlate di questo tutti i giorni, oggi ne abbiamo parlato in maniera specifica per questo libro, però contiamo di ritornare anche al di là, poi, di quelli che sono i libri che uno scrive, traduce, legge, compra, eccetera, eccetera.
Beh, allora, rilanciando il fatto che però vogliamo sentirvi parlare anche di questi, di quelli che il Giardino del Mago continua a presentare nella sua meravigliosa libreria, che tra poco ci connoterà anche geograficamente, speriamo di parlarne nelle future selezioni della collana, che quindi continuerà a trattare temi del genere.
Sì, allora, abbiamo detto di questo Mataralcino che esce a settembre, e poi ne avremo un altro che apparentemente è di tutt'altro genere, però in realtà i temi sono questi, ed è un classico dell'antropologia che è stato edito da Samonà e Savelli, diciamo, nel Cretaceo, negli anni 70, e racconta la storia di una delle più famose curandere messicane, che a un certo punto incontra un giovane hippie statunitense che va in giro per il Messico, come succedeva a quei tempi, e chiaramente questo la vede, lei cura le persone, parla con gli spiriti, fa tutte queste cose, e impazzisce per questa signora. Ci sta insieme per molto tempo, poi torna negli Stati Uniti e racconta quello che gli è successo, e chiaramente tutti i suoi amici cominciano ad andare da questa, e inizia un vero e proprio pellegrinaggio. E però a lungo andare la presenza di nordamericani, occidentali, che andavano da questa signora che parlava stento lo spagnolo, e era un personaggio di riferimento delle comunità indigene della sua zona, lo scontro fra le culture è terribile, e chiaramente lei ne viene schiacciata, e tutto con le migliori intenzioni, ovviamente. E a un certo punto lei non udirà più la voce degli spiriti. E questo purtroppo la conclusione. È un libro bellissimo che è stato pubblicato nel 75, se non vado errato, poi non ha più avuto pubblicazione, e lo rifaremo adesso, insomma, la prossima stagione, perché sembra che parli di tutt'altro, invece parla proprio di questi temi che abbiamo affrontato oggi.
Beh, wow, mi tiri fuori anche le curandere così, allora qui la difesa diventa di un principio, no? Allora, difenderemo le curandere, non ci faremo schiacciare, continueremo a combattere la gentrification, che proprio non cerchiamo di far arrivare qui, e cerchiamo di anzi far tornare indietro, come loro hanno cercato di far tornare indietro nella storia pezzi di gente, noi cercheremo di far indietreggiare loro, e continueremo a raccontarci, spero, insieme. E a questo punto,
sì.
Giorgia, raccontiamoci un attimo insieme, prima di chiudere questo aspetto. Ti ringraziamo come libreria, e finalmente lo facciamo in diretta, ti ringraziamo con qualcosa che mette insieme libri e rose. E allora, con la scelta di portare attraverso i libri contenuti, abbiamo scelto un abbinamento anche nobile, no? Le rose che si difendono e che sembrano belle e romantiche, ma in realtà sono tra i fiori più infestanti e invadenti che difendono la loro esistenza. Noi l'abbiamo messo insieme al parallelismo dei libri, no? Quei libri belli e veri che devono tirare fuori le spine per andare avanti. Allora, ci giochiamo così, abbinando le rose. La tua è una Blue Moon, una di quelle rose che è vero che sono state artefatte, ma dalla passione di botanici e di giardinieri che guardano le stelle e ci sognano attraverso le rose, che tirano fuori colori, sfumature e bellezze vere, come poi il nome particolare, no? Allora le rose le scegliamo con libera ispirazione rispetto alle librerie. Il giardino del mago, ovviamente, io che racconto storie ce l'ho proprio, wow, ma che mondo è, voglio venire a scoprirlo. Ma la rosa blu della Blue Moon, quindi un blu luna, era tutta per te.
Ma io vi ringrazio tantissimo, questa la Blue Moon, me la mostro. E è vero che siamo pieni di spine per necessità, però ogni tanto fioriamo pure noi.
Beh, grazie. E a questo punto l'ultima cosa che vi lascio microfono aperto per dire è qualcosa su Book & Roses.
Allora, io prima di fare questo volevo però dir bene del libro, che è di Alvaro Ardura e Daniel Sorando, Città in vendita, per Red Star Press, e che ringrazio Marco per essere stato qui. Sì, lo trovate al Giardino del Mago, stasera lo trovate anche qui, se qualcuno vuole arrivare di corsa, io sto ancora qui, e sono molto felice di questa manifestazione che il San Papio è riuscita a tirar su, poi in realtà in breve tempo, con grande sforzo, con grande lavoro dietro, che ha presentato librerie, ha presentato Cubo Libro, insomma, ha presentato libri interessanti che si fanno strada con le spine e coi denti.
Grazie.
Che miglior chiusura non poteva esserci.
Beh, l'ultimo grazie lo ridico io a entrambi e a tutto quello che rappresentate, da il lavoro della collana, della casa editrice, delle traduzioni, della libreria, della libraia. Quindi grazie tanto, e speriamo di costruire di nuovo pezzetti di storie, di serate, di cultura insieme.
Thank you.
Neurosis prosegue. La prima parte della serata, ahimè, è giunta al termine. La presentazione di Città in Vendita con Marco e Giorgio è stata meravigliosa, e quindi andatele a riascoltare tutte le presentazioni che fa Giorgio in quel del Giardino del Mago, e soprattutto non perdete il libro che è qui al San Papi stasera e che è nella libreria Il Giardino del Mago, appunto, di Giorgia. E a questo punto i libri ci sono, le rose non mancano, la presentazione è andata, passiamo alla parte culinaria della serata. Ed ecco la rubrica Mangia Radio che si intrufola come tutte le sere del giovedì su queste frequenze, e raccontiamo cosa c'è in tavola stasera. Sempre ispirazione floreale, sempre in onore delle rose, abbiamo una rosa di pasta sfoglia con pepe e zucchine, e poi in abbinamento un fungo ripieno sfogliato, semplicemente così com'è, con un fungo, un po' di zucchina, un po' di menta e un appena uovo per amalgamare il tutto. E ancora una rosa di una pasta speciale amata da tutti gli italiani, che però solitamente l'assaggiano a lasagne. Beh, trasformata dalle mani di Mangia Radio, stasera è una rosa di sfoglia che è riempita con della bresaola aromatizzata al limone e al parmigiano. E poi, per arricchire il piatto per i più golosi, una rosa di pappardelle condite con una crema e i funghi vi aspettano nel nostro tagliere Mangia Radio. Ma ormai qui le serate sono sempre più frequentate da golosi. I taglieri si sono ampliati, c'è la versione classica di un tagliere salumi e formaggi che stasera prevede un Praga arrosto, una schiacciata romana e un trista di formaggi accompagnato dall'anduia, e dalle baghettine che non possono mancare in un tagliere del genere, e poi per i più golosi un misto. Entrambi i piatti fusi insieme con un'armonia e una composizione degna di queste serate di Bouquet Roses, e ispirate ovviamente alle composizioni meravigliose della nostra serigrafa Made in Casa, che tra segnalibri e rose in origami decora noi, questo spazio e quello che è qui presente, che può essere portato in giro per la città e non solo dai nostri avventori. Io vi lascio alla terza parte di questa serata dopo un po' di musica, che vedrà al centro Carla, la nostra esperta di interviste tête-à-tête con i librai, e la nostra libraia Giorgia. A tra poco, sempre su Radio Sonar, sempre in diretta da ogni dove, frequenze, Facebook e live dal San Papier. Thank you.